Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Adele Archetti incontra la pecora smarrita. La pecora smarrita è Morena Rastelli.
'97, '98, '99. Accidenti. Non è possibile. Fammi contare di nuovo. Con questo freddo. Su, venite qui in fila, una per una. Lo so che siete stanche anche voi. Ed io allora? Che dovrei dire? Dopo una giornata al pascolo, già mi vedevo sbracata sul pagliericcio col mio angolo di pane e la fetta di formaggio abbrustolita sulla fiamma. Accidenti. Avrò contato male. Allora, riprendiamo. 1, 2, 3, 45, 46, 47, 88, 89, 90, 97, 98, 99. Si è persa o si è data. E zitto un po'. Ma no, si è persa. Manca proprio lei, col mantello bruno e la stella sotto la gola. Si arrangi. O la vado a cercare. E dove? State buone, vi lascio qui. Accidenti a te. Dove ti sarai cacciata? Poi con questo buio. È mezz'ora che cammino tra la sterpaglia e la luna è ancora così fioca, così pallida. Forza, forza, luna, metticela tutta. Scova il Geltrude tra le fratte. Geltrude! Geltrude, dove cavolo sei?
Sono qui! Sono qui, intrappolata in un affare strano che mi morde una zampa e non posso muovermi.
Geltrude? Bella, bella che ti raggiungo.
Accidenti a me, a quando ho optato per la libertà. Ecco che ne ho fatto della mia. Che libertà è se l'uomo me la toglie subito e mi blocca una volta tanto che ho fatto un colpo di testa? Che non ho seguito tutte le altre appe coroni, come si dice.
Eccomi, eccomi. Non si vede nulla, però si sente.
Sono qui, scendi un po' più a destra verso i rovi, ecco lì, lì, e adesso dirigiti verso il rumore dell'acqua, senti il fruscio del fiume e del verde, di tutto il verde all'intorno. Se non fossi stata placcata così, è talmente bello vagare senza un ordine, senza una voce che ti indica in continuazione la strada da percorrere, senza il vincastro che ti solletica le natiche per metterti in riga, libera, libera, anche per lo spazio di una notte.
Ma chi me l'ha fatto fare? Sempre questa vocina dentro a infastidirmi, ad ingarbugliarmi la vita. E dai! Da 99 a 100 che cambia? Mi potevo dare pace? Cambia, cambia. Non avrei trovato pace, lo so. Sempre con il pensiero a Geltrude. Anche se quando l'avrò trovata, senti che mazzate.
Beh, eccomi qua!
Geltrude, Dio sia lodato. Hai sentito la mia voce? Ecco, un altro po' e mi azzoppo per te. Ma si sa, il pastore dà la vita per le sue pecore. Una gamba in più o in meno. Ma che ti è successo? Guarda, una maledetta tagliola.
Ce l'hai fatta da arrivare. È dire che a tutto pensavo meno al marchingegno che mi ha azzannato la zampa. Ma perché?
Certo. Questi sono i pericoli all'intorno. Nel buio, tagliole, Buche, reti improvvise, incontri inaspettati, lupi.
Non parliamo di lupi, per carità. Ne ho incontrato uno così zotico al fiume.
Aspetta, aspetta che ti libero. Guarda quanto sangue. Ecco, dai, via la tagliola. Come va? Meglio?
Un po' indolenzita, un po' indebolita, molto incavolata, ma meglio.
Stavo per dire così ti impari. Beh, un po' scontata come battuta. Sta ferma che ti massaggio la zampa. Raccontami un po'. Che è questa storia del lupo di prima?
Un lupaccio prepotente che non voleva che io bevessi l'acqua del fiume perché gliela sporcavo. Capisci? Sporcavo la sua acqua. Lui che era più in basso e con grandi sorsi si abbeverava a valle.
Ma guarda un po'. E tu?
Io ho continuato a bere e basta. Poi, quando gli ho chiesto quale fosse la strada migliore per tornare alla radura, mi ha fregato.
Ti ha indicato la strada con le tagliole.
Brava.
Però hai rischiato disubbidendo anche al lupo.
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia, dice il vecchio detto.
Vero, verissimo. E poi le prepotenze si sfidano e si combattono, sempre. E come mai il lupo non si è precipitato a strafocare il bocconcino da sbranare?
Perché nell'acqua c'era un mio rigurgito speciale, frutto di una digestione lenta, lentissima, di fiori, foglie, camomilla brucata nei paraggi.
Si è addormentato?
Già. È crollato come una pera cotta ai miei piedi, si fa per dire. E io ho proseguito bel bella verso la strada indicata.
Però, curiosa questa storia del lupo. Avrebbe dovuto avvenire fra molto tempo. Ma, insomma, mi vuoi spiegare perché ti sei allontanata? Perché non hai seguito il gregge? Perché non hai ascoltato quella povera bestia che si consuma ad abbaiare e a tenervi unite? Perché è capitato? O lo hai fatto apposta?
La verità.
Certo, la verità. E anche in fretta perché ho fame e sonno.
La verità è che volevo assaporare la libertà, l'indipendenza, il brivido del proibito, l'avventura della fuga, la grandiosità della natura.
Ma che caspita di pecora mi è capitata?
Noi siamo sempre così, tutte insieme, tutte unite, mansuete. Dal taglio degli occhi, alla piega del muso, alla coda che conclude il nostro essere pecora, siamo sempre state così, tutte compatte, scontate. Mai un soprassalto di individualità, accovacciate. Mai in piedi scalpitanti, con quell'aria umile, vinta. Un'aria di casa, di stalla, total più di grotta. Solo se penso ai presepi. Ma come ci vedi? Ai piedi dell'uomo e mai accanto da protagoniste. Accoccolate, mezzo addormentate. Anche il nostro essere pecora vocale. Un lamento, non un verso. Un pianto, non un richiamo tonale o meglio. Il nostro richiamo non si impone. Ha un che di preghiera. Mai. Mai noi un senso di rivolta verso chi ci comanda, chi ci munge, chi ci denuda del nostro mantello, chi ci accomuna nel nostro andare, il nostro peregrinare. Hai mai sentito di una pecora che morde il pastore?
Mai sentito. La pecora è simbolo di mitezza di per sé.
Ma chi l'ha detto? Dove è scritto? Ogni tanto un morso ci starebbe bene, ci farebbe recuperare più rispetto, ci farebbe essere un tantino temute. Non darebbe nulla per scontato. Siamo animali, in definitiva.
Ma perché dovresti mordere la mano di chi ti cura, di chi si prende pensiero di te? E poi, la violenza, secondo te, genera rispetto?
No. Genera timore più che altro. E allora magari si chiude un occhio e si lascia fare piccole banali libertà. Quelle piccole banali libertà che però ti fanno respirare, ti fanno sentire una refola di autodeterminazione. È un'illusione magari, ma a volte le illusioni ti danno una carica. Certo, è più facile dare tutto per scontato. La pecora sopporta qualsiasi decisione umana e canina. Se mi voglio attardare in un prato, inseguire il volo di una farfalla, seguire il profumo di un fiore, fare quattro chiacchiere con una pecora amica più in là della massa uniforme del gregge, Ecco che il cane corre a ricomporre il gruppo e il pastore ci dà su con la voce, ci richiama all'ordine e allora... Allora ho voluto fare di testa mia. Ho voluto provare l'ebbrezza della disobbedienza. Ho voluto vivere un giorno da leone, visto che poi me ne toccano mille da pecora. Ma poi, dici niente, vedere il mondo all'intorno senza più le staccionate che lo limitano. Anche quelle ideali, certo. Anche e soprattutto quelle ideali. Camminare senza inciampare nelle zampe di tutte le altre che mi camminano accanto, finalmente libera di correre, fermarmi, di accoccolarmi, abbeverarmi e brucare, non più a comando, sola. E poi quel puzzo.
Quale puzzo?
Quello delle altre pecore.
E di che puzzano?
Di rancido, di ricotta, di polvere, di erba mal digerita, di selvatico, di feci, di urina.
Ma tu puzzi come loro. Sei una pecora come le altre. Perché te ne accorgi?
Me ne accorgo solo ora perché, per pochissimo tempo, ho assaporato una vita diversa e invece che il puzzo in questa mia sospirata libertà ho inalato profumo di fiori ed erba, di germogli e di bacche. Mi sono arrotolata nel verde del sottobosco e ho bevuto acqua fresca corrente alla faccia del lupo e l'ho potuto fare proprio perché ero sola e le mie narici hanno aspirato profumi diversi e a modo mio sono arrivata persino a ridere sgangheratamente dello stupore che avrebbero provato le mie compagne nell'accorgersi che Gertrude non era con loro. Gertrude era libera.
Questo è quasi sfiorare la cattiveria. Ridere dell'affanno altrui.
No. Ridere del senso di sorpresa, sconfiggere l'abitudine, strappare l'usuale e sostituirlo con un'improvvisazione che non credevo mi appartenesse, scoprire in me un atteggiamento nascosto sotto una falsa umiltà. C'è dentro ognuno di noi un, chiamiamolo, senso di rivalsa nascosto che noi sappiamo, oh sì, noi sappiamo esistere, ma che viene alla luce con molta difficoltà. Però che liberazione poi. Sì, noi siamo anche menefreghisti, superficiali, egoisti, soprattutto scontenti, ecco. Scontenti di quel che siamo, vorremmo essere sempre qualcun altro che ci dà un'idea diversa di felicità, di leggiadria, che so. Insomma, siamo quello che siamo, un miscuglio di bene e di male, e che il male venga fuori, venga allo scoperto, è come una forma di catarsi, quasi una purificazione.
Ma non è il senso del proibito che rende tutto più elettrizzante? E ci rende diversi, capaci di tutto ciò che sempre ci viene negato?
Può darsi. È sempre così. Il proibito ha un altro gusto.
E poi?
E poi ecco che improvvisamente, zacchete, sono finita in questa trappola che ha rovinato tutto.
Già. Ed è scesa la notte.
Non è la notte che mi fa paura. Anzi, la notte è il riposo. È mettere a posto i pensieri e tornare sulle ore del giorno e ripassare il nostro andare, il nostro essere in cammino. La notte è il riepilogo quotidiano, è la speranza di un sogno, anche se mai può essere la certezza del domani. Ma a quello non ci si pensa. Si stirano le zampe, si annusano tutti i sentori all'intorno, ci si arrotola su se stessi, un velato leggero. E via, il sonno ci sorprende senza troppe filosofie, la notte è quiete. È l'uomo che mi ha fatto del male, è l'uomo che sa programmare una variante, un arresto che non sia quello naturale che la stanchezza provoca. La notte in sé non fa nascere paura, la paura la genera l'incontro con ciò e con chi sa di potercela far conoscere.
Insomma, nel tuo stato... Così combinata, tu l'hai provata, hai avuto freddo e paura. Ed hai pensato alle altre pecore puzzolenti che a quell'ora erano al sicuro, tutte insieme, magari ammontonate l'una sull'altra, a calduccio, munte, abbeverate, costrette nell'ovile, ma insieme.
Non posso negarlo. Ho provato quasi nostalgia e rimpianto.
E magari a quel punto il lato buono del tuo essere ha messo a fuoco che tutte le tue compagne ti avrebbero cercata. Si sarebbero preoccupate per te. Ti avrebbero data per spacciata. Per non parlare di me, che avrei contato e ricontato e non mi sarei data pace che una pecora, una sola pecora, era andata smarrita.
Ci ho pensato, ma in altri termini.
E sarebbe a dire?
Beh, 99 u 100. Che fa? Mi dicevo. Sono già tante le mie compagne e ne ricava già tanto il mio padrone dal loro latte, dai loro mantelli di riccioli. È già tanto il lavoro per mungerle, tosarle, cardare e ammassare e vendere al mercato e continuare a controllarne la salute, vaccinarle, vegliarle nel pascolo, portarle ogni sera al riparo. È così stancante già per tutte loro 99. Che succedeva se una sola fosse mancata all'appello?
Senza speranza, eh? E senza cuore mi fai. Certo, da un punto di vista razionale, amen. Ma il cuore? Il cuore dove lo metti?
Non lo consideravo. Sono una pecora senza cuore e non ci speravo proprio nel tuo. Il mio non mi diceva nulla. Al momento della mia scelta anarchica era solo la mente che lavorava e decideva. Il cuore lo avevo messo a tacere. Poi la notte, il dolore della ferita, la libertà persa tanto in fretta, la lontananza, il freddo. Il cuore ha ripreso a battere, ma la speranza non c'era.
Male vivere senza speranza. Non credere negli uomini sempre e comunque a dispetto di ogni esperienza. Si deve sempre lasciare aperto uno spiraglio. Credi che io sia un mercenario? No. Hai dimenticato che sono un pastore. Un buon pastore. E darei la vita per le mie pecore, anche per una sola. E non è vero che vi accomunate e non vi distinguete. Io vi conosco, una ad una. Fra chi si vuole bene, non c'è bisogno di molto altro se non sapersi riconoscere ed accettare. No, no, non sono un mercenario, cui non appartengono le pecore e che di fronte alle responsabilità fugge, lascia le pecore e il lupo le rapisce e le disperde. A lui non importa di voi, se non per saziarsi. A me importa della vostra vita, perché siete parte della mia. Alla mia date un senso, date l'affanno, la stanchezza, l'impegno, la responsabilità del lavoro. Vi conduco ai pascoli e cammino innanzi a voi e voi mi seguite. Tutta quella è la nostra vita. Una continua, piccola, incessante transumanza. Io con voi, voi con me. Così vanno le cose.
Ma che noia mortale. Avanti e indietro, su e giù, dietro le stagioni che contano i nostri passi, dietro i tuoi passi che calcano le stesse orme, con la pioggia e la neve e il freddo, il sole, il vento, nulla cambia nella nostra vita. Un gregge, ecco cosa siamo, un gregge, pecore, pecore, niente altro che pecore.
Ma chi vorresti essere, insomma?
Un fiore che cambia e sboccia a seconda delle stagioni e cresce in terre diverse e stordisce di profumo ed è offerto come segno d'amore o di amicizia o di addio, che insomma ha una sua ragione d'essere. O un pesce esotico, un pesce pagliaccio, tutto colore guizzi e velocità negli abissi marini, senza confini, senza continuità, senza itinerari che non quelli del cuore. Una farfalla, di quelle con le ali centinate, enormi, variopinte, leggere come veli, colorate con tutte le tinte dell'arcobaleno e così imprevedibili nel loro spostarsi da un fiore all'altro, così eleganti, asettiche.
Vedi, tu sei oltretutto una pecora romantica.
Che vuol dire oltretutto?
Che sei poco concreta nel tuo intimo. Mentre, nella realtà, il tuo essere pecora ha delle finalità più che concrete. Tu insegui luci, colori, profumi.
Perché sono dannatamente beige sporco. Ho gli occhi che sono fessure malinconiche e puzzo.
Sarei pure amorfa, con uno sguardo spento e quel certo sentore di pecora. Ma intanto con il tuo latte nutri. E dal latte noi uomini ricaviamo ricotte e formaggi. E i pastori, come me, si cibano solo di quello, con un bel tozzo di pane e un bicchiere di vino per campare. Stanotte me lo sogno. E tanto basta la loro esistenza, per non parlare dei più ricchi che ti amano perché fai moda, anche se è moda culinaria. Metti una bella matriciana. Senza pecorino non serve a niente.
Amatriciana, pecorino, che poesia!
Hai mai sentito parlare di un certo Missoni? Lì non solo vera lana in mille colori, ma con la lana gli articoli più eleganti. E quando oggi troviamo un indumento di lana ci diciamo che c'è ancora il bè della pecora. Lo sentiamo subito al tatto e siamo pronti a pagarla anche di più, pura lana vergine, senza contaminazioni. È un miracolo di ricchezza ormai.
Questo un poco mi conforta.
E poi?
E poi?
Vuoi mettere quanto è diverso il tempo che ti è stato concesso perché tu sia pecora rispetto ai fiori, ai pesci, agli insetti? Diceva un poeta a proposito del fiore: dura lo spazio di un mattino. La sua bellezza è radiosa ed effimera. Dura un amen, appunto. E non parliamo degli insetti. Il tempo di depositare le uova, di trasformarsi, di svolazzare qua e là, e il loro iter è concluso, fatto. I pesci hanno qualche tempo ulteriore, ma nulla rispetto alla tua longevità.
Ma non è il quanto, benedetta donna, ma il come si vive e come si è vissuti dagli altri. Un fiore è un fiore. La sua bellezza è indiscutibile ed è perfetta. Nessuno dirà mai di un fiore come puzza, e i suoi colori sono un'opera d'arte. Anche un solo fiore in un vaso ti cambia l'ambiente. Pensa allora a un prato pieno di fiori, e magari io me li mangio, li assaggio e mi piacciono e me ne nutro. Mi prenderei a randellate. E la farfalla, ma chi ha la sua eleganza e che capacità di orientamento oltretutto? Per me che mi perdo non appena girato l'angolo.
Volutamente.
No, non solo. Anche volutamente, ma insomma, ne sono sempre più convinta. È il come si vive che fa la storia individuale. Solo se pensi al figlio del padre, 33 anni, solo 33 anni, che sono oggi? E la sua presenza sulla terra ha cambiato il mondo per sempre.
Ma come ti permetti di paragonarti?
Non mi paragono. È per rendere l'idea. Ci sono vite che stigmatizzano ed altre che scorrono e non lasciano traccia, esistenze che diventano storia ed altre che ne sono la negazione. Io sono solo una pecora e per di più sfigata.
Direi una pecora filosofa piuttosto. Comunque, è inutile che ti arrovelli. Tu sei pecora e pecora rimani. Non puoi profumare, non puoi svolazzare, e vivi in comunità e vivi a lungo, ti riproduci, invecchi e muori, come l'uomo. Si vive nel rispetto del bene che ci viene regalato e che ci appartiene fino a che non lo tradiamo.
Insomma, ho capito la lezione. La prossima volta che ho un sussulto, mi devo ricordare le ragioni del cuore.
E della mente. Dovrai, sì. Dovrai imparare ad allargare i confini di questo tuo cuore di pecora e a farlo battere per tutte le tue compagne del gregge e per il pastore.
Però, con queste decisioni, con queste impennate del cervello, in qualche modo si cresce. Si cresce dentro, voglio dire, si acquista esperienza, autonomia, si impara a guardarsi alle spalle, a non fidarsi, a scegliere la strada giusta per poi tornare sui tuoi passi, anche se poi sulla strada giusta ci sono le tagliole.
E vedi allora che ti serve il cuore. Se non c'era il belato insopportabile delle 99 pecore che mi spingeva a lasciare tutto e venirti a cercare, se non c'era dentro di me il pensiero di te, saresti rimasta qui bloccata e sanguinolenta. Il lupo si sarebbe svegliato prima o poi e in un sol boccone avrebbe fatto pranzo, cena e colazione. Esperienza, crescita. A volte la crescita è nel rinuncio alle impennate del cervello. e poi mettiti bene in testa, in quella tua testa di pecora mite che non sei. Che essere greggio non vuol dire rinunciare alla propria individualità. Tu sei Geltrude e nessun'altra. Però deve anche significare sentire forte il senso dell'appartenenza. Sentirsi in sintonia con tutti gli altri. Non sentirne più il puzzo, ma il calore della vicinanza. Quella che stanotte ti mancava dopo tanta alzata di memoria. E poi... Tu ti devi accettare per quello che sei. Pecora, sì, pecora. E non fiore, non pesce, tropicale e non farfalla. Una bella e sana pecora con il tuo belato. Il taglio degli occhi e del muso quieti. Il carattere paziente. Magari pretendere ogni tanto un posto in proscenio un po' più da protagonista. Sai, in un paesaggio bucolico è anche abbastanza naturale.
Ci devo riflettere. È dura, È dura, ma ci penserò. Ma adesso che facciamo? Come torniamo a casa? La stampa è ferita, sanguina, mi fa proprio male.
E come vuoi fare? Ti prenderò in braccio e ti metterò sulle spalle e ti reggerò per le zampe.
Tutto ciò mi ricorda un'immaginetta. Un uomo giovane con la barba bionda, appoggiato a lungo bastone, con una pecora sulle spalle, accovacciata intorno al collo. Sotto era scritto in corsivo: la pecora smarrita.
Forse una tua antenata. È vizio di famiglia. Su, mettiti bene, accovacciati. Andiamo, domani sarà una giornata faticosa. Ho altre pecore che non sono delle ville cui tu appartieni. E anche quelle hanno bisogno di guida e daranno ascolto alla mia voce. E sarà un giorno un solo gregge e un solo pastore.
Beh, altro che 99, 100. Molte, molte di più. E ce la farai a riconoscerci tutte?
Vi riconoscerò sempre, una ad una.
E sarà un unico grande gregge in cammino. Verso dove?
Cammineremo insieme, in un unico grande pascolo. Ci sarà erba e acqua per tutti e i lupi ci faranno da scorta. Tutti verso un'unica luce.
Ma pure i lupi. Questa poi. Beh, tu sei proprio un pastore visionario, beh. Andiamo. Accidenti a questo mio intercalare. Perché sorridi sotto i baffi?
Perché sono contenta. Stanca ma contenta. Ti avevo perduta e ti ho ritrovata. Dobbiamo festeggiare.
Sì, doppia razione di erba, acqua argarganella, bagno nel fiume, tosatura, mungitura e poi a belare intorno al fuoco, tutte in piedi battendo il tempo con le zampe. E che nessuna si accoccoli,
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Adele Archetti ha incontrato la pecora smarrita. La pecora smarrita era Morena Rastelli.